Buonasera, io sono Don Paolo Spezzato, per chi non mi conoscesse, sono qui nella diocesi di Pinerolo da pochissimo, da un mesetto, ecco, sono qui in questa diocesi. Sono molto contento questa sera di vivere questo momento con voi, con l'amico Gianni Gerre e con tutti voi. Questa partecipazione la dice lunga, è una bella sorpresa per entrambi, e la dice lunga su così il desiderio innanzitutto di ascoltare la parola, non soltanto le parole, ma la parola, di porsi quindi in stato di attenzione. E poi anche, penso che la dica lunga anche sul dialogo, sulla bellezza delle differenze. Ecco, io credo che dobbiamo forse convertirci un po' e pensare che le differenze sono arricchenti, sono belle. La questione non è appiattire tutto, ma esaltare le differenze, perché sono queste che ci fanno crescere. Le diversità. Viviamo in un'epoca in cui siamo allergici alle diversità. Credo che ci sia qualcosa di diabolico in questo, nel avere paura delle diversità, non esaltarle, non arricchirci della diversità dell'altro. Allora io sono veramente grato al pastore di aver accettato questo dialogo e entriamo, ecco, nel testo. Avete un testo? Possiamo leggerlo? Io inviterei qualcuno a leggerlo. Chi è che se la sente di così, magari una voce femminile, va, perché tutte queste voci maschili. Ecco, venga avanti, va, così le diamo anche il microfono.
Tieni. Sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Lasciamo che legga. No? Così.
Grazie mille.
Benissimo. Magnifico.
Spero che non sparisca, se sparisce.
Ma se me lo prestate così non sparisce, sì, per vederlo. Ecco, grazie. Sì.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, e gli rispose: eccomi, e l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro di sé un montone impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà proposto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come stelle del cielo e come la sabbia che è sul dito del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, essi si levarono e insieme andarono a Beersheba, e Abramo abitò a Beersheba.
Grazie mille.
Grazie. È inutile dire che è un testo pesantissimo questo, uno dei testi più alti della letteratura biblica. Io lo introduco, poi passo il microfono a Gianni per cominciare delle considerazioni, ma penso che sia opportuno inquadrarlo. Allora, il brano che abbiamo letto è un brano di Genesi, il primo libro della scrittura. Genesi è un libro formato di almeno quattro tradizioni diverse, quindi è un puzzle di tradizioni. È stato molto bravo il redattore a metterli insieme e dargli una forma unitaria, ma pensate che è un libro che è stato scritto tra il nono, decimo secolo avanti Cristo al quarto secolo avanti Cristo, quindi per tutti questi secoli è stato redatto il libro di Genesi. All'interno ci trova questo episodio, siamo al capitolo 22, e all'interno della storia di Abramo, il nostro padre nella fede, questo personaggio straordinario, Abramo, il nostro patriarca, e io direi, chiariamo subito una cosa, a scanso di equivoci. Quello che abbiamo ascoltato e quello che c'è in Genesi, in realtà, e come c'è molto nell'Antico Testamento e come c'è molto anche nel Nuovo Testamento, questo episodio è mitologico, è un racconto prettamente mitologico, è un mito, quindi non possiamo credere, almeno oggi penso che lo possiamo dire con tranquillità, non è mai avvenuto questo fatto storico, non è mai esistito un Abramo, mai un Isacco che è stato portato sul monte, quindi è un mito. Noi dovremmo riconciliarci un po' con il mito. Noi abbiamo, almeno noi cattolici, appena si parla di mito si va subito, ma come? Sembra qualcosa di fittizio, qualcosa di irreale, di... Il mito è importantissimo, ce lo ricorda Sallustio. Sallustio dice: che cos'è il mito? Il mito è quella cosa, è quell'avvenimento che non è mai avvenuto, ma che avviene sempre. Il mito è quella realtà, quell'avvenimento che non è mai accaduto storicamente, ma succede sempre nella nostra vita, nella nostra storia. Pensate ai grandi miti greci, no? Quindi è un episodio che va letto con un'altra chiave interpretativa e non ovviamente con la chiave storica. Le interpretazioni di questo brano potentissimo, sono innumerevoli. Quindi, visto che è un mito e visto che si presta a una lettura teologica, mitologica anche, va soggetta e soggetta a tantissime interpretazioni. Qui la tradizione ebraica dice qualcosa di molto bello, secondo me. Dice, di fronte a un testo della Bibbia, più letture si fanno, più interpretazioni si danno, più la verità emerge. È bello questo, Cioè, più interpretazioni, più letture, più contributi si danno su un testo, più emerge il significato, più emerge la verità. Perché? Ma perché la verità è sempre sinfonica. La verità non è un monolita, un unicum. La verità è composta da tanti frammenti. Ogni interpretazione è un frammento. Ecco perché dicevo prima, le differenze sono arricchenti. Ora, chiariamo un secondo punto fondamentale, perché è stato, a questo punto storicamente, perché è stato inventato, è stato stilato, è stato messo giù questo mito, questo brano? Cosa c'era a livello storico invece? Perché si è sentito l'esigenza? Teniamo presente che in Mesopotamia, lì dove è nato il popolo di Israele, ecco dove è nato questo stesso brano, in Mesopotamia non era raro incontrare sacrifici di bambini. Era inveterato l'uso di sacrifici umani, specialmente di bambini. Ora, questo era soprattutto una pratica dei cananei, e i cananei sono il popolo a cui si è poi sostituito il popolo di Israele. Quindi il popolo di Israele entra in una terra dove è una pratica abbastanza abituale sacrificare i bambini. E si sacrificavano per quale ragione? Beh, si sacrificavano o per ammansirsi la divinità, a volte irata, adirata, quindi si sacrificava un figlio per ammansirlo. Dall'altra parte, ad esempio, un altro esempio potrebbe essere, si partiva per un viaggio, il padre, famiglia, l'uomo partiva per un viaggio e sacrificava il primogenito per sperare che questo viaggio, magari che durava anche anni, potesse andare a buon fine. Quindi c'era l'uso di anche ingraziarsi appunto la divinità con il sacrificio umano. Quindi si è sentito il bisogno di dire, infatti abbiamo dei passi, Deuteronomio 12:31 lo dice benissimo questo, tu popolo prescelto, tu popolo eletto, tu Israele, devi smetterla, devi finirla con questa pratica disumana, questa pratica che era proprio di chi ti ha preceduto. Quindi il fatto che si sia fermata la mano di Abramo su Isacco e Yahweh che dice adesso tu non uccidere tuo figlio, ecco, si voleva comunicare, tu adesso non imitare il popolo che ti ha preceduto, comincia qualcosa di nuovo, cioè non uccidere più un primogenito, non uccidere più i tuoi figli, anche se questa è una pratica in uso nel popolo che ti ha preceduto. Ecco, questo è il significato storico, il mito vuole rispondere a questa esigenza. Vi leggo soltanto Deuteronomio 12:31 per inquadrare, così chiudiamo questa parte. Yahweh dice: non ti comporterai così riguardo al Signore tuo Dio. Le nazioni precedenti facevano per i loro dei ciò che è abominevole per il Signore e ciò che egli detesta. È Dio che parla, Cosa facevano? Bruciavano nel fuoco persino i loro figli, venivano bruciati. Per noi questa cosa comunque, bruciavano nel fuoco persino i loro figli e le loro figlie, in onore dei loro dei. Tu non fare così. Quindi il mito vuole rispondere a questa pratica culturale. Adesso ci introduciamo a un significato più profondo, cominciamo a leggerlo, a interpretarlo, e lo faremo in questo dialogo.
Gianni.
Credo sia intanto importante sottolineare il fatto che non si deve parlare di sacrificio di Isacco. Questo è ancora il titoletto anche delle nostre Bibbie molto spesso, dove si parla del sacrificio di Isacco. Questo episodio è conosciuto come il sacrificio di Isacco. Non si tratta di un sacrificio, ma di un sacrificio sospeso. Cioè il sacrificio, come sappiamo, non c'è stato. C'è stato un animale che poi si è trovato lì, insomma, lo sappiamo come è andata a finire la storia, l'abbiamo ascoltata poco fa, ma non c'è stato il sacrificio umano. Siamo in una logica che va oltre il sacrificio, per dirla con Massimo Recalcati. Se qualcuno di voi vuole leggere il suo libro, piuttosto denso, lui allude ovviamente anche al sacrificio di Cristo. Noi usciamo definitivamente, la Bibbia esce definitivamente dalla logica del sacrificio, questo è del tutto chiaro, ecco. Anche la figura di Gesù non va più letta, ne parleremo la settimana prossima, tra l'altro, quando avremo un testo davanti a noi, quello della lavanda dei piedi, che è fondamentale nella settimana santa, ecco, è un passaggio fondamentale. Siamo fuori, siamo oltre la logica del sacrificio, ci siamo sottratti definitivamente alla logica del sacrificio. La mano di Abramo viene fermata. Quindi la Bibbia, è già stato in parte detto, la Bibbia ci dice con molta forza che questa logica, la logica del sacrificio, che sottende una logica del baratto, perché tu sacrifichi qualcosa per avere in cambio da Dio qualcos'altro, ecco, questo è del tutto evidente. Noi siamo fuori, siamo oltre. Guardate, questa cosa sembra banale, adesso non voglio soffermarmi troppo su questo, ma è estremamente importante, perché la religione e anche, a mio avviso, il cristianesimo ha sempre faticato ad uscire da questa logica del sacrificio. Si pensa ancora sempre di poter offrire qualcosa alla divinità per averne il favore, per avere qualcosa in cambio, ecco. Mentre il messaggio biblico, anche già della Bibbia ebraica, qui siamo nel cuore del libro della Genesi, e in modo definitivo nel Nuovo Testamento ci dice che questa logica va messa da parte. Gesù depone la sua vita, c'è l'idea della donazione, non quella del sacrificio. Io credo che la figura di Gesù vada letta in quel senso, ecco, ma anche il testo di oggi, anche il sacrificio sospeso di Abramo, ecco, va letto in quel senso. Quindi legatura di Isacco e non sacrificio. Io quando mi sono trovato davanti a questo testo, che è un testo straordinario, insomma è banale dirlo, ma mi sono sempre chiesto se sia da parte mia legittimo parlare, provare ad interpretare o a predicare su una parola come questa, o se questa tragedia, perché comunque la tragedia qui c'è, io vi pregherei di non arrivare subito all'happy end, ecco, perché noi ovviamente leggiamo tutto il testo, c'è stato letto tutto il testo, si tratta di 20-22 versetti e diciamo, tanto è finita così, ma per Abramo non è finita così, ecco, non è finita così. Abramo ha camminato tutta la notte verso Moria, verso il monte Moria, che ha la stessa radice del verbo vedere, senza vedere niente, ecco. Ma noi dobbiamo provare a metterci nei suoi panni, ovviamente, per cercare di capirlo. E mi chiedo se non siano in qualche modo titolati a parlare di questo testo le persone che hanno vissuto invece l'esperienza di Abramo, e la cui esperienza si concluse in modo diverso, però. Come alcuni di voi immagino in questa sala questa sera, io sono stato qualche anno fa allo Yad Vashem, a Gerusalemme, questo grande edificio che ricorda 1,5 milioni di bambini passati per il cammino. Lì la mano di Dio è arrivata in ritardo e per alcune persone che mi sono care, e ognuno di voi pensa ad altre persone, noi sappiamo che uno dei grossi problemi della fede e anche del parlare della fede nasce proprio dal fatto che ci hanno detto che Dio è arrivato in ritardo. Nel caso di Isacco arriva in tempo, ma in altri casi, in molti altri casi, anche oggi purtroppo la mano di Dio arriva in ritardo. Quindi chi può parlare di questo testo? Forse solo le persone a cui è stato sottratto un figlio. Non dico Dio ha sottratto un figlio, perché molto spesso non credo affatto che sia Dio, ma che hanno vissuto quella esperienza, ecco. Che cos'è che rende inafferrabile questo testo? Nel 1843, negli anni della produzione più intensa, Soren Kierkegaard ha scritto un libro estremamente denso che si intitola Timore e tremore, se lo volete leggere, ecco, io l'ho letto parecchi anni fa, un libro anche quello abbastanza indigesto, che lui considerava però forse il suo testo più importante. Timore e tremore vi dice bene qual è l'atteggiamento che viviamo Don Paolo ed io, ma credo ognuno di noi questa sera, quando ci poniamo davanti a questo racconto, a questo episodio, ecco, con timore e tremore, perché qui c'è qualcosa che fa tremare effettivamente i polsi, le vene, ai polsi e così via. Ci hanno provato, e adesso forse fra qualche minuto arriveranno le immagini che Don Paolo ha portato, ci hanno provato i pittori a dire qualcosa di questo episodio. Ci ha provato Chagall, ci ha provato Rembrandt, ci hanno provato tanti altri. Il foglio che è stato distribuito contiene un disegno di un pastore protestante che era anche un bravo pittore, che ha provato ad immaginare quale fosse il sentimento che abitava Abramo mentre cammina verso il Monte Moria, dove sa di dover sacrificare per venire incontro al comando di Dio il suo unico figlio. Ci hanno provato i padri della Chiesa, ci hanno provato i filosofi come Kierkegaard, ci ha provato persino un riformatore come Teodoro di Beza, che a Ginevra ha scritto un'opera teatrale sul sacrificio di Isacco. Non so come sia, non l'ho letta, ma voglio dire, in tutti i modi ci hanno provato, perché questo, come ha detto Don Paolo, è un'esperienza che molti possono essere chiamati a vivere. Sul monte accadono delle cose che vanno al di là della nostra comprensione. Questa è la prima cosa che mi è chiara quando noi ci troviamo davanti ad un testo come questo. E qual è? Me lo sono chiesto per anni, continuo a chiedermelo. Qual è la cosa che davvero ci disturba, diciamo così? Perché il fatto che Dio ti chieda di sacrificare tuo figlio è una cosa che disturba chiunque di noi, ecco, se non arriviamo subito all'happy end. Che cos'è che ti disturba? È la contraddizione, la somma contraddizione di Dio. Io so benissimo che la categoria della contraddizione è importante per interpretare il nostro vissuto e la nostra vita, quella degli umani. Per me è diventata una categoria fondamentale quella della contraddizione. Ma la contraddizione di Dio è molto più indigesta, è davvero qualcosa che appare insuperabile, inaccettabile anche alla nostra comprensione, insomma. Abramo chi è? È il nomade pagano, chiamato da Dio a uscire dalla sua terra, in nome di una promessa verbale, lui lascia tutto, esce dalla tua terra, eccetera, eccetera. È un uomo che ha tagliato i ponti definitivamente con il suo passato, e a cui Dio ha aperto un futuro per lui inimmaginabile, assolutamente inimmaginabile. Sappiamo che Isacco è il figlio della promessa che loro hanno, lui e Sara, quando non avrebbero mai pensato di poter ancora avere dei figli, eccetera, eccetera. E adesso questo Dio sembra sbarrargli la strada verso il futuro. Quindi non ha più passato. Poi immaginatevi quella notte in cui lui cammina con i suoi servi e con i suoi asini fino ai piedi del monte, e poi lì proseguono insieme lui e il figlio, e lui carica il legname anche sulle spalle del figlio senza dire una parola. Ci sono dei dettagli straordinari. E nell'impasse assoluta, ecco, non sa assolutamente che cosa pensare neanche, anche per quello che non parla. Se Dio gli ha mentito, allora vuol dire che Dio si contraddice, perché Dio gli ha fatto la promessa, gli ha detto questo è il figlio del futuro e questo è il segno concreto che vi sarà un avvenire e che da te nascerà un grande avvenire, vi sarà un futuro per il tuo popolo e così via, ecco. Sembra affondare questa contraddizione, e purtroppo questo è qualcosa che noi viviamo. Io ho degli amici e delle amiche come ognuno di voi, di nuovo, credo, la cui dimensione di fede è stata affondata definitivamente dalla contraddizione di Dio, da quella che per loro è stata una contraddizione insuperabile. Persone che vivevano una dimensione di fede molto forte, molto evidente, più interessante della mia, certamente, eccetera, eccetera, e il cui cammino di fede è stato definitivamente interrotto e non si è più ripreso. Dietrich Bonhoeffer diceva che Dio non mette sulle nostre spalle dei pesi che non possiamo portare, ma solo quelli che possiamo portare. Purtroppo su questa cosa qua non sono d'accordo. Io conosco delle persone che il cui cammino è stato definitivamente interrotto, che mi hanno detto: Gianni, non parlarmene più di Dio, per favore, via, sbarazziamo il campo da questo punto di vista. Credo però che questa cosa della contraddizione e della contraddizione di Dio sia importantissima per comprendere anche che cos'è la fede ebraico-cristiana. Noi siamo nel solco della fede ebraica e cristiana, ecco, perché la croce rappresenta l'altra, somma, definitiva contraddizione di Dio in qualche modo. È inutile che ci giriamo attorno, comunque noi giriamo. Ne parleremo la prossima settimana, forse, in qualche modo, ecco. Ma questa è l'imperscrutabile contraddizione. Alcuni dettagli soltanto, e poi restituisco la parola a Don Paolo. Non c'è alcun riferimento nel nostro testo allo stato d'animo di Abramo, nulla traspare. Molti verbi descrivono le sue azioni, ma non c'è una sola parola che dica qualcosa di quello che Abramo deve avere provato. Ma non ce n'è una. Ha fatto questo, quell'altro, prepara tutto, per carità, eccetera, ma non ci dice che cosa Abramo stesse pensando, quali erano i pensieri che lo abitavano. Non sarà forse anche questo perché non ci sono risposte? Davanti a quel baratro che molte persone hanno conosciuto, quello della contraddizione di Dio, non sarà forse che Dio non parla e non ti consente di parlare con Lui? Abita quel baratro, ma senza parole, senza pensieri. Abramo, dice il testo, non vede, non vede, è convinto di dover sacrificare suo figlio, non vede neanche l'animale che si è impigliato in quei rovi, eccetera, eccetera, che potrà diventare lui l'oggetto del sacrificio, non vede, e noi non vediamo. Abramo cammina verso il Monte Moria, e in alcuni momenti della nostra vita purtroppo anche noi possiamo essere chiamati a camminare senza vedere il domani, senza vedere quello che può succedere stasera o domani mattina, ecco. Dio vede. Vi dicevo, Moria ha la stessa radice del verbo vedere, raha. Anche se Abramo non vede nulla, Dio vede. Ma Abramo cammina in silenzio. Questo è un altro dettaglio fondamentale. Io credo che il silenzio possa essere l'unico atteggiamento nostro in alcuni momenti della nostra vita. Decide di accogliere comunque quel comando, che è una contraddizione per lui incredibile, di cogliere la sfida di quel comando, che è una sfida di morte, organizza tutto ma in silenzio. Non parla nemmeno contro Dio, non c'è neanche una parola contro Dio. Ci sono degli altri testi nella Bibbia ebraica meravigliosi, da Giobbe in avanti, Geremia, eccetera, di gente che si incarla, diciamo così, nei confronti di questo Dio, che dice no, non è possibile, che protesta, che grida, che bestemmia Dio. Perché Geremia e Giobbe arrivano più o meno a bestemmiare Dio, ecco. Quando Giobbe maledice il giorno della sua nascita, per un ebreo credente maledire il giorno della tua nascita vuol dire anche dire qualcosa di piuttosto pesante sul creatore che sta al di là, che ha voluto che tu nascessi, ecco. E anche Geremia dice delle cose analoghe. No, Abramo vive questo suo dramma nel silenzio, rappresenta col suo silenzio la speranza contro speranza. E sapete che, andatevelo a leggere se volete, Romani 4, l'Apostolo Paolo riprenderà l'episodio di Abramo, la figura di Abramo, nella lettera ai Romani, al capitolo 4, e vi è un versetto: egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni. Ecco, la speranza contro speranza, non è forse alla fine, se dobbiamo togliere tutto il resto, non è forse il nucleo, il centro, il cuore della fede ebraico-cristiana? Quando non ti rimane proprio più nient'altro, ecco, ti rimane la speranza contro speranza, che è una speranza anche contro Dio, ma in nome di Dio. Non è un gioco di parole, ecco, ma è esattamente quello che Abramo vive. La fede, Kierkegaard dice, inizia dove la finisce la ragione. La fede inizia nel momento in cui speri contro speranza, dove la tua ragione non può più nulla, ecco, dove la ragione non può più sorreggerti in nessun modo, ecco. La fede è forse questo, staccarsi dal passato come Abramo e accettare di staccarci dal futuro per rimanere legati soltanto a Dio. C'è soltanto più la possibilità per Abramo di legarsi a Dio, ecco. Abramo è fedele a Dio anche quando Dio sembra rivelarsi infedele. È questo che mi commuove, che mi afferra da sempre nella figura di Abramo. C'è un momento in cui magari non capisci più, perché Abramo non capisce, non può capire, ma decide di rimanere fedele a Dio anche quando dice: ma tu Dio non sei più fedele neanche alla tua promessa, non solo a me, sei tu che mi hai aperto questo orizzonte, questa prospettiva di un figlio, eccetera eccetera, e adesso appena questa prospettiva nasce tu la interrompi, la cancelli definitivamente. Nel silenzio rimane fedele a quel Dio che è un Dio infedele. Questa è la contraddizione. Prende a testimone Dio nel silenzio assoluto contro Dio stesso, ma senza gridare, ma contro Dio, ecco. Ancora due piccole cose. Sappiamo che l'angelo del Signore nel nostro testo arriva in tempo per fermare il coltello di Abramo, ma non possiamo, lo ripeto ancora una volta, cavarcela con il lieto fine, altrimenti qui giochiamo con la Bibbia, ecco. Infatti c'è il montone anche, e c'è il sangue comunque sul monte Moria, ci sono comunque le tracce di sangue, ecco. Ed è sempre così nella storia nostra, umana. Ci sono anche dei momenti in cui la speranza contro speranza viene premiata, diciamo così, viene accolta, si realizza, ditelo come volete, ma ci sono comunque anche le tracce del sangue nella nostra vita, rimangono le tracce. Dobbiamo fare attenzione a non cancellarle, ecco, non sono solo quelle del montone. È rimasta una cicatrice in Abramo, definitivamente, definitiva, ecco. Ed è così un pochino sempre. Sappiamo che non è soltanto una prova quella di Abramo, è la prova alla quale possiamo essere chiamati nel corso della nostra vita. Non possiamo dire molto di più, almeno io non posso dire molto di più. Sono stato interrogato, vi assicuro, in modo molto pesante da madri o da padri, ma in particolare da madri che hanno perso un figlio. E sono stati i momenti più complicati della mia vita, perché lì hai un bel raccontare la storia di Abramo o altre cose, ecco. Come mai l'angelo arriva in ritardo? Non è mica semplice rispondere. Mi sono sentito, come diceva Paolo Ricca, uno dei miei maestri, mi sono sentito ai piedi del monte con gli asini in quel momento, non sono mica riuscito a salire, non sono riuscito a capire che cosa succedeva sul monte, ecco. Sono rimasto lì, sono stato semplicemente raggiunto dalla voce di Abramo, che è quella del silenzio. La voce di Abramo assume la veste del silenzio, semplicemente. È lo stesso silenzio, se volete, che vi sarà sul monte del Golgota. È lo stesso tipo di silenzio. E sono rimasto lì con le mie domande, con le mie incertezze, ecco. Affascinato da questo testo, vi sono tanti di quei dettagli, ve ne dico ancora uno, per esempio quando Abramo sale usa sempre il plurale e quando scende dal monte usa il singolare. E mi sono chiesto, ma adesso che Isacco è salvo e definitivamente ti è stato restituito, e credo che i rabbini oggi direbbero che perché adesso Isacco è finalmente autonomo, è finalmente libero, può proseguire la sua storia, non è più collegato soltanto a suo padre, e anche Abramo è libero, è definitivamente libero. Sa che vi è un futuro per lui e per il suo figliolo, ecco. Vi è quella voce, e concludo, che non smette di inquietarmi. E quella voce, secondo me, si identifica anche con la voce di Maria, per esempio, che sta a distanza, a poca distanza, l'unica che rimane davanti alle croci del Golgota. Un silenzio, una voce di silenzio. Accogliere la contraddizione, riflettere sul silenzio che diventa una speranza contro speranza, a mio avviso è già sufficiente per dare senso e pienezza ad una vita umana. Grazie.
Grazie. Grazie Gianni e grazie per aver esordito con questa affermazione che è finita l'epoca del sacrificio. Ecco, io sono anni che cerco di, anche nella mia predicazione, di far passare questa grande verità del cristianesimo, che non c'è il sacrificio, no, come categoria del cristianesimo. E anche il sacrificio è proprio della religione, è la categoria fondante della religione, ma il cristianesimo non è più una religione, il cristianesimo è una fede. Nel sacrificio tu fai qualcosa per la divinità, sperando che la divinità faccia qualcosa per te, è il commercio di ogni religione, do ut des. Quindi io mi sacrifico o sacrifico qualcosa anche di prezioso, così Dio poi vorrei mica che mi dica di no quando gli chiedo qualcosa, capite? Questo è commercio. Il cristianesimo è una fede, è accogliere un amore, accogliere un dono che proviene da Dio, non io che devo fare qualcosa per la divinità. Ecco, questo ti ringrazio per aver sottolineato. Faccio alcune considerazioni, poi magari lasciamo la parola anche a voi. Mi ha colpito che la scena si svolge su un monte, e voi sapete quanto è importante il monte nella scrittura. Il monte è il luogo della rivelazione di Dio, Dio si rivela sul monte. E è interessante, chi è stato a Gerusalemme, probabilmente le guide vi hanno detto che la tradizione identifica il monte Moria o Moria con l'attuale spianata delle moschee, dove sorgeva il Tempio di Gerusalemme. Quindi è identificabile ancora oggi il Monte Moria a Gerusalemme. È una tradizione, ovviamente. Ma interessante che la parola ebraica monte, in ebraico har, ha la stessa radice del verbo harah, che significa essere incinta. Allora, andare in profondità in questo brano vuol dire che su quel monte c'è una fecondità. Si sta partorendo qualcosa di grande. E che cosa? Io credo che questa è un partorirsi alla vita. Qui Abramo è rinato. Qui Abramo si è ripartorito. Su quel monte, con quella prova, Abramo è diventato un altro. È venuto alla luce di sé, completamente. Sarah Levine, una scrittrice americana, dice: mia madre mi ha partorito una volta, io devo partorirmi milioni di volte. Non siamo nati completi, la nostra vita è una rinascita completa, continua. Ma come partorire se stessi allora? Ecco, questo mito cosa ci dice? Che ci si partorisce, si rinasce continuamente attraverso la prova. E Abramo è l'uomo che ha conosciuto molte prove. La tradizione rabbinica dice che ne ha passate 10 di prove, questa è l'ultima, la più grande, ma è diventato su quel monte un altro uomo. E la prova che cos'è? La prova, occhio, è Dio non ci metta la prova, questo dobbiamo dircelo, finiamola con queste stupidaggini. Che Dio ci mette alla prova, ti viene una malattia e Dio che ti ha messo alla prova, hai perso un figlio e Dio che ti prova, questa è idiozia, cioè questa è che idea di Dio abbiamo. Ma la prova cosa significa? La prova è decidersi. Le prove nella vita ti chiedono da che parte stai, e decidersi etimologicamente significa tagliare, e tagliare vuol dire slegarsi. Bisogna morire a se stessi per poter rinascere. La prova ti chiederà, adesso andrò a definirlo meglio, ma la prova, tutte le prove, poi uno ha quella più grande, quella più piccola, ma ogni prova ti chiederà di giocarti la vita in un certo modo, devi deciderti. La prova è una via di purificazione, ma nel senso non moralistico, purificazione, se voi purificate, setacciare in qualche modo, in modo che il grano, la pula rimane in superficie, rimane, cade, ma in superficie rimane ciò che conta, ecco. Quindi propongo velocemente tre passaggi che segnano la fecondità, la rinascita e l'essersi partoriti di Abramo. Di questo uomo, che è un uomo simbolico, ovviamente, quindi di me, di ciascuno di noi. La prima immagine, Isacco era il figlio impossibile, l'ha ricordato anche Gianni prima, era il figlio impossibile, ha avuto in vecchiaia, ha avuto quando ormai era impossibile che Abramo avesse un figlio, anche perché la moglie era sterile, Sara era sterile. Allora, da questa storia abbiamo una grande lezione, che ce lo lascia Jacques Derrida, un grande filosofo francese. Derrida scrive: solo l'impossibile è reale. Solo l'impossibile è reale. Mettiamoci in testa una cosa: il possibile, lo scontato, il déjà vu, dice Derrida, non porta con sé alcun mistero. Capite? Abbiamo bisogno, la nostra vita, per poter venire alla luce, per essere feconda, deve impattarsi con l'impossibile. Soltanto le situazioni impossibili della nostra vita possono dire qualcosa alla nostra vita. E quante volte diciamo: ma questo mi è impossibile, no, questo è impossibile, e noi ci ritiriamo dalla vita. No, perché nasca qualcosa devi impattarti con l'impossibile. Perché vi sia evento, perché vi sia qualcosa di insperato, deve nascere dalla situazione ritenuta impossibile. Senza questa esperienza dell'impossibile, non ci sarà mai visione del nuovo, non c'è mai possibilità, ma soltanto ripetizione. E noi, navigando sempre sul déjà vu, sul già fatto, sul già noto, è vero che siamo sicuri, siamo saldi, ma siamo ripetitivi, e la vita non è ripetizione, è noia, e la noia può uccidere. Occorre perciò che l'evento si annunci come impossibile. Vi ricordate l'annuncio a Maria? Ma come è possibile? Anche Maria è stata la donna che si muoveva nel possibile, da buona religiosa, era molto religiosa Maria. Poi il figlio le ha insegnato forse qualcosa. Ma Maria è molto... Ma com'è possibile? Com'è possibile? Apriti all'impossibile e fai esperienza del miracolo. E io uso il termine miracolo non in accezione divina. Il miracolo è quando nasce dalla terra. Il miracolo nasce quando tu non pensavi che fosse stato possibile, ecco. Ma se rimane aperto, l'impossibile può accadere. Seconda scena, Isacco, il figlio impossibile, viene chiamato il figlio del riso, nel senso che nasce quando Sara ha riso, ma com'è possibile, anche lei ha detto, no? E si è messa a ridere. Quando tutto pare andare bene, la vita ti sorride, stai attento a che a un certo punto la vita ti chiede di intraprendere un altro viaggio. Un altro viaggio. È bellissimo, qui Abramo ha viaggiato 3 giorni. È un numero simbolico, indica una vita. Il viaggio è una vita. E il viaggio, la vita, scusate, è un viaggio continuo, è un viaggio che non scegli tu però. Il viaggio della vita non ce lo scegliamo, stiamo attenti. Allora cosa ci insegna il brano? Forse che occorre essere aperti alla vita così come capita, è la vita che ci propone che viaggio intraprendere. Sei liberissimo, puoi chiuderti, non seguirlo, ma non ti succederà nulla. Anche se terribile, tu intraprendi il viaggio che la vita ti propone, anche se drammatico. Rilke, il grande poeta Rilke, dice: la vita ha sempre ragione. La vita ha sempre ragione. Se il bruco rinunciasse a morire a se stesso, non diventerebbe farfalla. Se il seme rinunciasse a morire, non sorgerebbe mai il primo stelo di grano. La vita è questa, la vita non la scegliamo, la vita ci sceglie. Sta a noi rimanere aperti o chiuderci, intraprendere quel viaggio. Ecco, Abramo ha deciso, io intraprendo quel viaggio impossibile, quel viaggio assurdo, assurdo. E allora chissà che ci siano anche dei viaggi, come una malattia, come una disgrazia, che se tu rimani aperto, se tu hai fino in fondo, se tu non rimani chiuso, può darsi che ti stia rivelando qualcosa comunque, che prima non avresti mai immaginato. Vi cito soltanto una frase che amo tantissimo di una scrittrice francese, si chiama Christine Sanger, la cito spessissimo perché è grandioso. Questa donna, all'apice, è una giornalista, scrittrice, 50 anni, apice della carriera, madre di famiglia, gli viene diagnosticato un cancro, fulminante, a pochissimo tempo. Comincia a scrivere un diario e nella clinica di Parigi scrive tra le ultime cose questa frase: ho raggiunto la certezza adesso, che le catastrofi servono a evitarci il peggio. E il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi. Il peggio è essere sempre rimasti alla superficie delle cose, non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. L'autunno, sentite, l'autunno, spogliando i rami, lascia vedere il cielo. La fine di questa storia tremenda, io credo, Abramo ha scoperto il cielo. E il cielo non ha il nome di Dio, il cielo ha un nome molto umano, il cielo è la nostra fecondità, è venire alla luce di noi stessi, questo è il cielo, è l'uomo compiuto, è l'uomo incompiuto di Dio, perché Dio ha soltanto il nome dell'uomo, altrimenti un idolo. Terza e ultima scena, il viaggio avviene di notte, interessante, avviene di notte. E la notte, voi sapete, nella letteratura biblica, ma anche extrabiblica, è grembo fecondo. La notte partorisce, non fosse altro partorisce il sole dell'alba. E nel brano, se contiamo la parola, la volta che viene nominato il nome figlio, 10 volte figlio. In ebraico bisogna avere non solo la traduzione italiana. Cosa vuol dire? Che Isacco è tutto per Abramo. E qui si apre un discorso molto serio. Per Abramo quel figlio è tutto, è il figlio avuto in vecchiaia, è il figlio della promessa, è il figlio del futuro, è tutto, ma è qui che sta il dramma, è qui che sta il dramma, che quel figlio per Abramo è tutto per lui, è tutto per Sara. Allora Dio, chiamiamolo così, ci chiede una cosa attraverso questo mito forse, e guardate che ha un'attualità impressionante questo. Forse ci chiede che i legami, tutti i legami, ma forse di più quelli tra genitori e figli, per essere veri devono diventare assoluti. E assoluti cosa vuol dire etimologicamente assoluto? Vuol dire sciolto da, slegato da. Forse questo brano ci sta suggerendo che solo spossessandoci dei nostri legami li faremo nostri veramente, altrimenti li possediamo. Tu non possiedi il tuo partner, tu non possiedi tuo figlio, non è proprietà tua, devi slegarli da te, devi slegarli. Solo vivendoli in maniera assoluta potranno diventare veramente tuoi, se no c'è un legame mortifero, egoistico. I femminicidi che si stanno consumando hanno questo fondamento: tu sei mia proprietà, no, slegati, altrimenti li possederemo e non saremo più veri, non saremo più fecondi. Quindi assoluto è il contrario di egoistico, assoluto significa sciolto. Goethe diceva: muori e diventa. Le cose, gli affetti, i figli, gli amanti, dobbiamo come perderli per ritrovarli veramente, dobbiamo accettare che entrino nel buio della notte, dobbiamo abbandonarli al buio della notte, anche se ci costa. Il figlio di Luca 15, del figlio il prodigo, il padre ama quel figlio e lo lascia andare sapendo che si perderà, questo si chiama amore. Amore significa mettere anche in preventivo di perdere l'amato. Un amore che non pensa di poter perdere l'amato si chiama egoismo, si chiama possessione. Da questa tremenda notte il rapporto padre-figlio è cambiato, sono in qualche modo morti entrambi quella notte, ma lì che sono rinati, capite? Finalmente per il figlio è veramente suo padre, per Abramo è veramente suo figlio, deve slegarlo per riaverlo. L'amato, il figlio, il partner è un assoluto e lo sarà nella misura in cui lo slegheremo dalle nostre proiezioni, dei nostri desideri, dei nostri pregiudizi, dei nostri preconcetti. Sleghiamo le persone, soprattutto quelle che amiamo, sleghiamole dalle idee che siamo fatti di loro, sleghiamole dai nostri preconcetti, dai nostri pregiudizi. È interessante che in Giovanni 11, Lazzaro, Gesù lo chiama fuori e cosa dice? Slegatelo e lasciatelo andare. Cosa ci dice questo brano? Che anche i nostri morti vanno slegati. Perché se non li sleghiamo rimarranno dei fantasmi. I nostri morti non sono dentro i sepolcri. Dobbiamo lasciarli andare. I nostri morti sono viventi, sono nel vivente, ma non sono dentro dei sepolcri. Ecco perché Gesù dice: lasciate andare Lazzaro, è morto, E allora, visto questa bella coincidenza, oggi è il 10 aprile, e il 10 aprile del 1931 morì il grande poeta Khalil Gibran, che scrisse il profeta, ha scritto tanto altro, ma noi ricordiamo il poeta, il profeta. Vi leggo questa poesia e guardate, è una coincidenza, ecco, no? Ma è bello che in questa giornata, ricordo la sua morte, lui ci offre un passaggio del profeta che bene si inserisce in questo discorso. I vostri figli non sono i vostri figli, sono i figli e le figlie della forza della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, del futuro, che voi non potete visitare, nemmeno nei sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira il bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo. Grazie.